Ciao a tutti, sono Gianica, sono qui per il nostro appuntamento settimanale della lettura di alcuni passi scelti dall'agenda di Mary. In particolare stiamo trattando il primo volume su cui ho preparato il mio libro Rosso Agenda con 23 passi e ve li leggerò uno di seguito all'altro. Il passo di oggi è la continuazione di quello della scorsa settimana, quindi sempre la stessa data, 2 maggio 1956. È una data interessante. Abbiamo detto che la manifestazione dell'energia soprammentale sulla Terra e del 29 febbraio 1956, quindi siamo a 2 mesi di distanza. Non c'è un titolo, come sempre, lo ribadisco, ma io in Rosso Agenda ho dato un titolo a questi capitoli, prendendo una frase significativa. Questo si intitola «L'uomo può collaborare». Questa lettura sviluppa 3 punti fondamentalmente. Il primo è che il 29 febbraio 1956 l'energia soprammentale si è manifestata sulla Terra, ma, dice Mer, la maggior parte di voi non ha stabilito un contatto. Non l'ha riconosciuta. Questo è il primo punto significativo. Il secondo, se mai sia possibile dirlo, ancora più significativo, ma è meglio non dire queste cose in effetti, riguarda lo spunto che Mer prende da questa osservazione per dire invece come Sri Aurobindo ha descritto il processo attraverso il quale noi invece possiamo stabilire questo contatto. Il terzo punto, non voglio dire tutto, lo lasciamo al finale. Molto interessante questo terzo punto, ma come ho detto prima, non c'è nulla che sia più interessante di qualcos'altro. Ora leggiamolo dalle parole di Mer. Siamo, per chi volesse andarselo a rileggere, a pagina 96 e 98. Domanda. Mer, quando la mente è scesa nell'atmosfera terrestre, la scimmia non aveva fatto nessuno sforzo per convertirsi in uomo, no? È stata la natura ad incaricarsene. Mentre qui, Mer irrompe, ma non sarà certo l'uomo a convertirsi nel nuovo uomo. Ah no? Provaci un po'. Mer si fa una risata. Il fatto è, vedi, che sarà qualcos'altro a fare il lavoro. Osservazione dello studente. Allora vuol dire che noi siamo, ma a me non lo fa continuare. Però, c'è un però, infatti. Non voglio essere così crudele. Adesso l'uomo può collaborare, cioè può prestarsi al processo con buona volontà, con aspirazione. Può fare del suo meglio per dare una mano. Ecco perché ho detto che le cose andranno più veloci. Comunque, anche molto più veloci vuol dire pur sempre un bel po' di tempo. Un momento di silenzio e riprende con un bel state a sentire. Bello questo state a sentire. Se tutti voi che ne avete sentito parlare non una volta, ma forse centinaia di volte, e che ne avete parlato voi stessi, ci avete pensato, sperato, voluto. Ci sono persone che sono venute qui proprio con l'intenzione di ricevere la forza soprammentale e di trasformarsi in oltre uomini. Era proprio questo il loro scopo. Come può essere allora che tutti voi siate stati così estranei a quella forza da non averla neanche sentita quando si è manifestata? Potete risolvermi questo problema? Se ne conosceste la soluzione, conoscereste la soluzione della difficoltà. E non parlo delle persone di fuori che non ci hanno mai nemmeno pensato, che non se ne sono mai occupate e non sanno neanche che possa esistere qualcosa come una forza soprammentale da ricevere o no. Parlo delle persone che hanno fondato la loro vita su questa aspirazione e la cui sincerità non metto minimamente in dubbio, che hanno lavorato chi per 30 anni, chi per 35 o poco meno, dicendo sempre quando verrà il soprammentale, quando verrà il soprammentale, era il loro ritornello, quando verrà il soprammentale. Insomma, erano davvero il meglio disposti possibile. Non si potrebbe immaginare una disponibilità migliore. E allora, come è potuto succedere che la loro preparazione interiore fosse così, diciamo, a dir poco manchevole, al punto che non appena la vibrazione è venuta, non l'hanno percepita immediatamente per puro contatto d'identità? Individualmente, lo scopo di ciascuno era di prepararsi, di entrare in contatto individuale più o meno stretto con questa forza per aiutarla. Oppure, non potendolo fare, almeno di essere pronti, quando la forza si fosse manifestata, a riconoscerla e ad aprirsi a lei. Invece di essere elementi estranei in un mondo in cui quanto portate in voi non è manifestato, ecco che d'un tratto diventate quella cosa e senza nessuna difficoltà entrate totalmente nell'atmosfera di quella forza che vi circonda e penetra in voi. Se aveste avuto un piccolo contatto interiore, l'avreste riconosciuta immediatamente, no? Così è successo, comunque, a quanti avevano un minimo contatto interiore. L'hanno riconosciuta, infatti, l'hanno sentita e si sono detti: «Ah, ecco, è venuta!» Ma come mai centinaia e centinaia di persone, senza parlare poi di quel pugno di persone che davvero volevano soltanto questo, pensavano soltanto a questo, avevano basato tutta la loro vita su questo, com'è possibile che non abbiano sentito niente? Cosa vorrà dire? Ben inteso, solo il simile può conoscere il proprio simile, è evidente. Qui inizia quello che nella mia piccola introduzione ho chiamato secondo punto, cioè Mer ha detto l'uomo può collaborare. Adesso ci descrive come Aurobindo ha inteso questo processo di collaborazione, come l'essere umano secondo Aurobindo può avere questo contatto interiore. C'era una possibilità di entrare individualmente in contatto con la cosa, scritto con la C maiuscola, lo ricordo sempre. Anzi, era proprio questo il processo necessario previsto da Aurobindo, un certo numero di persone, grazie al loro sforzo interiore, alla loro aspirazione, sarebbero entrate in rapporto con questa forza. Un processo che avevamo chiamato ascesa verso il soprammentale. Se allora, magari grazie ad un'ascesa interiore, cioè svincolandosi dalla coscienza materiale, faccio una parentesi mia, svincolandoci da tutti i nostri filtri emotivi, mentali, no, con cui leggiamo le esperienze. Se allora, magari grazie ad un'ascesa interiore, cioè svincolandosi dalla coscienza materiale, fossero entrati in contatto con il soprammentale, avrebbero dovuto riconoscerlo naturalmente al suo arrivo. Ma sarebbe stato indispensabile aver avuto già prima un contatto. Come avrebbero infatti potuto riconoscerlo senza prima averlo mai neanche sfiorato? Il movimento universale, cioè, va in questo senso. Vi ho fatto una lettura qualche giorno fa. Certi individui, che potremmo chiamare i pionieri, l'avanguardia, grazie al loro sforzo e al loro progresso interiore, entrano in comunicazione con la forza nuova che deve manifestarsi e la ricevono dentro di sé. Appunto perché esiste qualcuno che chiama la cosa diventa possibile ed arriva l'età, l'epoca, il momento in cui essa può manifestarsi. È così che è successo, che è avvenuta la manifestazione, aggiungo io, quella del 29 febbraio 1956, cioè di 2 mesi prima di quando me sta parlando. E quindi tutti quelli che erano pronti hanno dovuto riconoscerla. Mi affretto a dirvi che alcuni l'hanno riconosciuta, anche se, ma quelli che fanno solo domande, che sono venuti fin qui, che hanno preso un treno per inghiottire tutto come si butta giù una bibita, come potrebbero sentire qualcosa senza essersi minimamente preparati? Ed eccoli invece subito lì a tirar fuori il loro tornaconto. Vogliamo approfittarne. Magari è possibile, dopo tutto, sto scherzando, che avendo anche solo un briciolo di sincerità, non troppa per carità, sarebbe troppo faticoso, quel briciolo di sincerità gli serva da spinta per farli andare avanti più in fretta. È possibile, anzi penso che succederà proprio così. Anche se un atteggiamento simile, questo modo un po' eccessivo di mercanteggiare, non è in genere granché vantaggioso. È possibile che le difficoltà di chi aspira sinceramente si riducano di molto. Speriamo sia così. Questo è il terzo punto che avevo lasciato in sospeso nell'introduzione. Quando Mer, dopo aver detto come Sri Aurobindo, e lei ovviamente, perché loro sono un'unica coscienza, intende il lavoro, la collaborazione, no? Questo fare questo sforzo di ascesa in modo da tirare giù questa forza soprammentale, no? E quando poi tanti individui fanno questo, la forza soprammentale può poi manifestarsi su tutto il pianeta, non solo più sugli individui singoli. Quindi dopo aver trattato questo punto così importante di come noi possiamo collaborare con il nostro sforzo, alla fine però sembra come voler aggiungere ancora quel qualcosa che possa includere tutti in questo processo, no? Un qualcosa di facile e nello stesso tempo di profondo. Ecco che allora introduce il tema della sincerità e ne parla in modo scherzoso, ironico, ridente. Però è meglio che non ci facciamo sviare da questo tono, da questa sua facilitazione. È vero che qui la sincerità è molto su misura, molto allineata al nostro livello di coscienza, non più a quello di Meredith e Aurobindo come nel passaggio precedente. Ma in altri testi Mer ha detto ben altro della sincerità. Sentite, questo nelle lettere, no scusate, i colloqui sullo yoga integrale, risposte ed aforismi. Un testo che ha una certa importanza perché è stato il primo a essere tradotto integralmente in italiano, aprendo la strada poi a tutti gli altri. E sulla sincerità Mer dice: quando la menzogna sarà vinta, tutte le difficoltà spariranno. E poi ancora, i più grandi nemici della sincerità sono le preferenze. E poi, la sincerità è la chiave delle porte divine. Ho detto prima in uno dei miei intercalare che Sri Aurobindo e Mer sono un'unica coscienza. Questa è un'affermazione di Sri Aurobindo. Quindi amo chiudere questa lettura settimanale citando qualcosa che ha detto Sri Aurobindo. Quando avevo questa ispirazione, in realtà però non sapevo come fare, perché non è che posso andarmi a leggere la vita divina per riuscire a dire qualcosa su come Sri Aurobindo intende questa collaborazione, no? Poi, oppure come Sri Aurobindo intende il soprammentale, visto che stiamo parlando sempre di questa manifestazione del soprammentale del 29 febbraio 1956, allora sarebbe anche logico, no, dire qualcosa su che cos'è il soprammentale, e non mi voglio sottrarre a questo, ho preparato qualcosa. Cosa dice Sri Aurobindo del soprammentale? Per supermente, o soprammente, i due termini sono uno per l'altro, si intende la piena coscienza di verità della natura divina. Mi sembra persino difficile da dire. La mia coscienza deve avere qualche difficoltà, scusatemi. Ci riprovo. Per supermente si intende la piena coscienza di verità della natura divina, in cui non c'è posto per il principio di divisione e di ignoranza. È sempre una luce piena ed una conoscenza completa. Se proprio volessi dire che cosa ho capito, magari voi mi scrivete e mi dite la vostra, no? Vi ho lasciato la mia mail. Ecco. Ho capito che non c'è posto per tutte le nostre cianfusaglie emotive, mentali. Piena coscienza di verità della natura divina. Ora è ovvio che noi siamo molto lontani da questa vetta. Sri Aurobindo dice: tra la supermente e la mente umana c'è un certo numero di mondi. Il più alto no? La sovrammente. La sovrammente è il più alto di questi piani, ma non è la supermente. Qui la differenza si gioca tutta fra una P e una V nella traduzione italiana. La sopramente con la P è questa coscienza di verità della natura divina. La sovramente è il massimo dell'evoluzione di tutti i livelli della mente. Noi siamo nella mente razionale in quanto Homo sapiens, ma poi c'è la mente intuitiva, la mente illuminata. La sovramente è il più alto. C'è un esempio che mi piace molto, che non ho usato solo io, nel mio libro, che dice: immaginate questi mondi come piani di un palazzo. Ed immaginate che il piano più alto, l'attico, la terrazza, diciamo, oltre a quale non c'è più costruzione, sia la sovramente, con la V, la più alta che noi possiamo raggiungere, la più alta dei livelli mentali. Poi immaginiamo che oltre questo palazzo, oltre questo livello massimo, questa terrazza, questo attico che è la sovramente, brilli il sole, che non è parte del palazzo, è un oltre. Questa è la supermente, questa è la coscienza di verità della natura divina. La coscienza sopramentale, quindi, non è un'ulteriore evoluzione della nostra coscienza. È qualcosa di assolutamente diverso, di assolutamente oltre. Mer spiega nelle sue facilitazioni, no? Nei suoi colloqui, spiega che la relazione che c'è fra noi e la sopramente, dal nostro punto di vista, della nostra difficoltà di intenderla, è la stessa che c'era fra la scimmia antropomorfa, no? L'ominide, e noi. Se un guru scimmia, sto facendo una iperbole, o metafora, insomma, una cosa del genere, ecco. Se un guru scimmia avesse mai nella sua radura tentato di spiegare a queste scimmie antropomorfe, no? che si sarebbe manifestata sul pianeta la mente, cioè l'Homo sapiens, che sarebbe arrivato l'Homo sapiens, queste scimmie nell'ascoltarlo, chi spenzolando da un albero, chi magari spidocchiando il suo piccolo, immaginatevi la scena, avrebbero immaginato che sarebbe arrivata una super scimmia, che magari si sarebbe arrampicata molto più velocemente sugli alberi. E invece siamo arrivati noi, Michelangelo, la Cappella Sistina, Beethoven, la Quinta e tutto il resto, i computer, i viaggi sulla Luna. Non siamo una super scimmia, almeno si spera. Ogni tanto il sospetto mi viene quando sento alcuni telegiornali, ma questo è un altro argomento. La chiudo qui con questa risata. Vi invito ancora a scrivermi qualcosa del vostro sentire alla luce di questa lettura. Janaka, J iniziale K finale, punto om. @ auroville.org.in. Ho anche un invito per voi. Tutti i lunedì alle 17 17:15, anche se poi in realtà noi alle 17 ci siamo, quindi potete arrivare anche un po' prima. Leggiamo questi passi dell'agenda in inglese. Dico leggiamo perché questo lavoro lo faccio in team con Alice, madrelingua inglese, che quindi li legge e poi ci corregge, mi ci metto anch'io come sua allieva, perché in effetti abbiamo bisogno anche di imparare a leggerli bene, no? A leggerli con il massimo di noi, della nostra buona volontà. Questo al lunedì, l'agenda in inglese. Invece al giovedì alle 5, sempre al Savitri Bhavan, sempre giù al pian terreno, c'è la possibilità di avere degli incontri anche individuali. In effetti non siamo mai in tantissimi, ma anche una persona, sono felicissima di condividere in italiano. E allora a presto, spero di vedervi presto. Comunque ci sentiamo la prossima settimana, ciao!